cerco di asciugare il più possibile gli snodi perché siamo un po' in ritardo. Giuseppe Richeri, che ha bisogno di poche presentazioni, io ricordo soltanto per i pochissimi che non lo sappiano, l'esperienza internazionale, il fatto che abbia insegnato e lavorato in tanti e diversi paesi.
Io non so se ho capito bene quello che ha detto Michele rispetto al passaggio, diciamo, dalla RAI Bernabei alla RAI del post-riforma. Se ho capito bene, tu dicevi che nella RAI post-riforma in Italia c'è una specie di concentrazione del potere sui media, no, di verticalizzazione del potere dei media. Ecco, io non sono molto d'accordo su questo, perché se noi leggiamo l'esperienza a partire dal 1976, quindi radio private, poi televisione private, poi la nascita dei network, e insieme quello che succede nei giornali, io penso che il periodo che va dagli anni 75 agli anni 80, a metà degli anni 80, è invece un periodo fantastico dal punto di vista dell'informazione, perché c'è la moltiplicazione delle fonti, che prima era una cosa impensabile, perché va bene che le radio e le televisioni private dal punto di vista dell'impatto sull'audience sono molto contenute, però sono un'esperienza capillare di persone che sperimentano a produrre informazione, perché migliaia e migliaia di persone sono coinvolte in queste cose qui, e quindi chi produce informazione ha un atteggiamento più maturo, più consapevole, più competente rispetto agli altri mezzi di informazione, questo sicuramente. Seconda cosa, gli anni Ottanta sono, come voi sapete, il passaggio, l'aumento del 20% delle copie di giornale venduti, la nascita di una quantità incredibile di testate locali, grazie all'introduzione, diciamo, grazie a tanti fattori che hanno permesso alle imprese di raggiungere un equilibrio economico, e ha permesso anche a giornali con 7-8 mila copie di vendita di stare in equilibrio. Quindi se noi leggiamo da questo punto di vista quegli anni, credo che siano anni molto molto interessanti, proprio come apertura, come maggiore esperienza anche sul fronte della produzione, eccetera eccetera. Per quello che riguarda la televisione pubblica, sicuramente quello che diceva Soric lo condivido, il passaggio da un modello pedagogico a un modello di televisione pubblica che deve dare visibilità e rappresentanza a tutta una serie non solo di forze politiche ma anche di territori. Ricordiamoci cos'è il progetto Terza Rete all'inizio, è un progetto di grandissima, molto avanzato, poi non sarà realizzato ma molto importante. Quindi il progetto, se noi leggiamo la legge di riforma, è esattamente questo, cioè dare maggiore rappresentanza e nello stesso tempo creare un allargamento della base produttiva di informazione, di fiction, di tutto quello. Vi ricordate le famose unità ideativo produttive, cos'erano? Addirittura, mi sembra, se ricordo bene, citate nella... Il problema della RAI è che nel momento in cui si formano soprattutto i primi network private, si accorge che la funzione della televisione non è più soltanto quella che lei pensava che fosse, che è quella appunto o di dare rappresentanza o di elevare il livello culturale delle persone o di creare, diciamo, degli elementi, diciamo, di maggiore conoscenza o consapevolezza di quello che avviene nel paese, perché la televisione commerciale ha una funzione fondamentale per l'Italia d'allora, che è quella non tanto, come dici tu Michele, di legittimare il consumo, ma è quello di formare masse di consumatori che devono confrontarsi con una trasformazione del sistema di distribuzione commerciale radicalmente profondo, che è quello del passaggio dai piccoli esercizi commerciali di quartiere e di strada alle grandi superfici di distribuzione. Se andiamo a prendere quello che succede in questo campo tra il 1975 e il 1985, ci rendiamo conto che circa il 50% delle vendite di prodotti da consumo passano dai piccoli esercizi commerciali alla grande distribuzione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il consumatore, invece di avere la promozione nel punto vendita e quindi formarsi la competenza quando vai dal tuo pizzicagno che dice il prosciutto più dolce, meno dolce, la marca, eccetera eccetera, deve costruirsi una competenza per riconoscere la marca e attribuire alla marca i contenuti di un prodotto. Perché quando tu vai nel supermercato e ci vai perché perché il supermercato ti offre il 20, 25, 30% di sconto rispetto agli altri prodotti, devi essere capace di far tutto da te. E questa è la grande funzione della televisione commerciale, che la RAI non può, non ha la cultura per far questo e non può fare, perché come vi ricordate la RAI aveva pubblicità molto contingentata, non soltanto nella quantità ma anche nel modo di presentarla, mentre invece in quegli anni, voi vi ricordate, un film era interrotto ogni 5 minuti, no? Era l'esasperazione, però questo ha giocato. Tutto questo crea nel servizio pubblico sicuramente fino al 70, all'83-84 un profondo disorientamento, che il libro di Ballastrone e Guglielmi, secondo me, descrive in modo perfetto. Per, se mi ricordo bene, nel vostro libro, nel primo, voi citate tre tipi di crisi della RAI: una crisi di identità, una crisi di legittimità e la crisi economica. Io mi ricordo che voi prendete i dati e dimostrate che la RAI nel 1983-84 ha molto meno soldi di quelli che aveva nel 1976, perché il canone non aumenta per ragioni politiche, l'inflazione in quegli anni è al 20%, quindi crisi economica che costringe la RAI a cambiare anche il modello produttivo, si passa ai talk show, alle cose che diciamo trattengono il pubblico senza però costare troppo. Ma poi c'è anche la crisi di identità, perché la RAI incomincia a capire che quella che lei fa come televisione non è l'unica televisione, ce ne sono altre e altri sono in grado di farla, magari guardando gli altri con la puzza sotto il naso, perché evidentemente per molti anni chi lavorava in RAI considerava la televisione commerciale di infima qualità, così come il cinema guardava la televisione negli anni 50 e 60, esattamente la stessa cosa. E quindi c'è un momento in cui chi lavora in RAI non capisce bene qual è la sua identità, cos'è il servizio pubblico, e poi di legittimità, perché prima era il monopolio e adesso non si, cioè la Corte Costituzionale ritiene che sia legittimo anche per altri fare televisione. Quindi c'è una situazione evidentemente di grande crisi, che poi verrà recuperata a partire appunto con la terza rete di Guglielmi e Ballastrone e poi via via. Per venire poi al punto della coesione, io penso che quando noi parliamo di coesione sociale e di televisione, dobbiamo considerare il fatto che non basta che ci sia una televisione pubblica per creare coesione sociale, perché la coesione sociale avviene nel momento in cui le persone guardano gli stessi programmi. Allora, o guardano programmi che hanno la stessa matrice. Allora, fin tanto che c'era la RAI monopolistica, c'era un filo rosso che dava unitarietà alla programmazione. Nel momento in cui con la riforma RAI e con la spartizione poi progressiva nelle tre reti, non c'è più questa coesione. Ogni rete ha una sua linea editoriale, una sua filosofia, risponde a visioni della società diversa. Quindi in quel momento lì la possibilità della televisione pubblica di garantire o di essere strumento di televisione finisce. Finisce poi col telecomando che arriva in quegli anni, perché il telecomando è il momento in cui la fruizione televisiva si frammenta in un modo allucinante. Io mi ricordo che alcune ricerche dell'Istituto Gemelli di allora mettevano in evidenza che mediamente chi stava davanti alla televisione cambiava programma almeno 20-25 volte all'ora. Ci rendiamo conto? Mentre prima, siccome bisognava alzarsi dalla poltrona per cambiare canale col dito, molti, anzi la maggior parte, non lo facevano. Quindi è in quel momento che la coesione sociale, secondo me, non è più un obiettivo. Così come non è più un obiettivo quello del servizio universale della televisione. E venendo oggi, io penso che la discussione sulla televisione pubblica, io sono d'accordo con chi ha detto qui che la funzione della televisione pubblica oggi è ancora molto importante e probabilmente in prospettiva lo sarà di più. Però dobbiamo fare uno sforzo per ripensarla profondamente, sia dal punto di vista delle sue funzioni, che non possono più essere quelle della nascita della televisione, mentre invece dietro molti pensieri si pensa ancora che appunto la funzione della televisione pubblica sia quella che era all'inizio, di divertire, intrattenere, educare, eccetera, eccetera, universalmente. Questo non è più possibile, perché una larga parte degli italiani, così come dei francesi, della televisione pubblica non sanno cosa farsene. Non la usano, non la guardano. Perché? Perché chi ha competenze, mezzi e possibilità ha una gamma talmente ampia di fonti che sono non solo televisive, ma internet, ma canali satellitari, ma tutto quel che volete, che della televisione pubblica non ha bisogno, non sa cosa farsene. Allora noi dobbiamo partire da qual è il tipo di società oggi che è profondamente diversa da quella degli anni 50, 60 e 70 e su questa analisi sociale ripensare la televisione. Non pensare alla televisione pubblica perché c'è internet, perché ci sono le nuove tecnologie. Cioè se noi partiamo dalla trasformazione tecnologica per ripensare alla RAI così come la visione, facciamo un errore drammatico. Noi dobbiamo ripensare la società, vedere cos'è cambiato, capire all'interno di questa struttura sociale chi sono le categorie che hanno prima di tutto bisogno di un servizio pubblico, perché sulla televisione non pubblica non hanno quello che hanno bisogno, e poi residualmente pensare anche a coloro che della televisione pubblica non hanno bisogno. Questo sarebbe una discussione bella. Io ripeto, sono convinto che c'è una quota rilevante, non so se maggioritaria, ma rilevante degli italiani che hanno capacità, competenze e interessi che prescindono completamente da quello che la televisione pubblica oggi può offrirgli e che non usano la televisione pubblica perché vanno a trovarsi le cose di cui hanno bisogno altrove in modo molto eccetera. Quindi diciamo penso che oggi ragionare di televisione pubblica pensando ancora che la televisione pubblica ha questo ruolo di creare degli elementi di coesione sia una pista sbagliata, perché ormai è impossibile che ci sia una televisione. L'altra cosa che è un po' più osé, ma che voglio dire lo stesso, è che non possiamo più pensare di servizio pubblico legato a un'impresa televisiva pubblica, perché dappertutto sono dei gran carrozzoni, anche la mitica BBC. Hanno 10, 15, 20 mila dipendenti, fanno mille cose più pur di legittimarsi, certe volte cose che anche non competono a loro. Allora, io mi ricordo che a metà degli anni 80, quando c'era la mitica, tra virgolette, signora Thatcher, la Thatcher incaricò un economista di studiare nuovi modelli di finanziamento, non della BBC, ma del Peacock, ma del servizio pubblico. E lui allora, tra le varie proposte, ne fece una che sembrava assolutamente pazzesca, eccetera, che era quella di continuare a raccogliere il canone, ma col canone non finanziare un'impresa televisiva pubblica che è soggetta a influenze politiche, eccetera, ma di finanziare delle imprese, così come nel 1953 l'Inghilterra ha deciso di fare con la nascita, il Regno Unito, con la nascita dell'Independent Television, che è una televisione di servizio pubblico, ma finanziamento pubblico. Voglio dire, faccio l'esempio dell'Independent Television per dire che anche un'impresa privata può fare servizio pubblico. E questo è un esempio molto importante. Il problema è esattamente quello. Esattamente, se noi pensiamo che la televisione pubblica deve fornire un servizio coi programmi, perché è quello che deve fare, ai cittadini, allora pensiamo quali sono i programmi che servono ai cittadini. Se nel contratto di servizio alla RAI si chiede di fare 3 ore di programmazione tra virgolette intelligente per i bambini ogni giorno, perché non può fare una televisione privata? Una volta che tu detti i criteri, i canoni, e una struttura pubblica che potrebbe essere una commissione o del genere è quella che deve dare le linee e verificare che i contenuti siano rispettosi di quelle linee. Ma benissimo, 3 ore al giorno di televisione per i bambini può essere presente in un... Così come vuoi fare dei programmi culturali, vuoi fare del cinema d'autore, così come, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ripeto, è una proposta un po', però secondo me bisognerebbe cominciare a pensare a queste cose qui. Perché questa seconda soluzione, in prospettiva, forse irrealizzabile in Italia, visto cos'è la RAI, gli interessi di suo intorno, però potrebbe veramente garantire da una parte che ci siano dei contenuti di qualità, di interesse per gruppi di cittadini, non per il servizio universale che non esiste più, con costi enormemente più contenuti, E quindi la funzione televisiva per dare programmi di qualità, perché la garantiresti lo stesso, senza avere un obbrobrio che è quello oggi totalmente, secondo me, anacronistico, che è quello dell'impresa televisiva pubblica, e ovunque tu vai. Una piccola notazione per quello che diceva Balassone su Sarkozy. Sarkozy, noi in Italia abbiamo notato cosa Sarkozy ha fatto per le finanze della televisione pubblica, senza ricordarci che la prima e più importante cosa che ha fatto Sarkozy è di prendere sotto suo potere la nomina dei presidenti, dei direttori generali delle televisioni, che prima non era così perché era l'alta autorità. Quindi sicuramente l'impatto sicuramente questa linea di emancipare la televisione pubblica dal finanziamento pubblicitario è la cosa importantissima, però dal punto di vista politico l'azione che ha fatto così è stata quella proprio di mettere le mani e controllare la televisione pubblica.